Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, Israele si piega e ordina il cessate il fuoco in Libano. Confermato per domani l'incontro tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, ma Teheran frena sull'avvio della fase 2 dei negoziati. Chiederemo per prima cosa il rispetto dell'accordo. In Libano superata a quota 4.000 morti da marzo scorso, solo oggi almeno 32 le vittime, a Gaza almeno 10 morti, tra cui un cameraman di Al Jazeera. Meloni Trump, nuovo scontro, il presidente statunitense su Truth insiste, deride, insinua, vuole tornare mia amica perché in crisi di consensi. Lei risponde ancora a muso duro, ma l'opposizione sottolinea, la richiama perché è abituato alla sua ubbidienza. Roma Pride, decine di migliaia in piazza da Repubblica alle Terme di Caracalla, superate le polemiche della vigilia dopo la mediazione del comune. Alessandro Zan, il Pride promuove i diritti di tutti e non può chiudere gli occhi sul genocidio palestinese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Alla vigilia dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, nel Golfo resta alta la tensione. In seguito ai pesanti raid israeliani sul Libano, l'Iran ha annunciato una nuova chiusura oggi pomeriggio dello stretto di Hormuz e non è chiaro se di conseguenza a stretto giro Israele ha ordinato il cessate il fuoco nel paese. L'incontro delle delegazioni di Washington e Teheran dovrebbe tenersi domani in Svizzera. Per il momento i colloqui sono confermati, gli inviati alla Casa Bianca, Witkoff e Kushner dalla Casa Bianca, Witkoff e Kushner sono già in Svizzera e la delegazione iraniana è al momento in viaggio. Teheran frena però sull'avvio della fase 2 dei negoziati. Sentiamo Farihan Sabai.
La guerra è iniziata il 28 febbraio con l'aggressione israeliana e statunitense dell'Iran. Le parti in guerra erano tre, Stati Uniti, Israele e Iran. Il memorandum d'intesa di Islamabad è stato però firmato soltanto da due dei contendenti, Washington e Teheran. Israele non ha firmato e infatti ha continuato a bombardare il sud del Libano, causando morti, feriti, sfollati. Per ripicche, i Pasdaran hanno chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz e domani una delegazione iraniana andrà sì in Svizzera, ma non si apre la seconda fase dei negoziati. L'obiettivo degli iraniani nell'incontro di domani in Svizzera sarà chiedere agli Stati Uniti di rispettare gli impegni presi nell'ambito del memorandum di Islamabad e chiarire come intendono rispettarne le clausole, a cominciare dalla prima, che prevede la fine immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano incluso. Per il presidente americano Trump l'accordo con Teheran deve reggere perché all'orizzonte ci sono le elezioni di medio termine previste a novembre e le l'elettorato americano non vuole questa guerra. Di conseguenza, dopo una giornata di escalation, nel tardo pomeriggio di oggi l'emittente israeliana Channel 12 ha reso noto che l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, ordine impartito dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della difesa Katz, in coordinamento con gli Stati Uniti. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
Oggi intanto in Libano hanno superato quota 4.000 le vittime da marzo scorso, solo in giornata le persone uccise dai raid israeliani sono 32, gli attacchi hanno colpito i distretti di Nabatie e Tiro nel sud del paese e la valle della Becca nel Libano occidentale. Come dicevamo, Tel Aviv ha ordinato un nuovo cessate il fuoco nel paese, la cessazione delle ostilità anche in Libano è uno dei punti del memorandum che però finora non è stato riconosciuto da Israele. Come interpretare questo annuncio? Eric Salerno è un giornalista esperto di Medio Oriente.
Israele è in una grande posizione di debolezza. Gli americani si sono stufati. In qualche modo anche una parte del pubblico israeliano si è stufato. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele. Basta con questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
Sulla guerra in Iran e la concessione delle basi statunitensi su suolo italiano per effettuare gli attacchi è proseguito anche oggi lo scontro a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente statunitense, dopo l'intervista e le dichiarazioni di ieri, oggi è tornato ad attaccarla. Ha ribadito la versione sulla fotografia insieme, ha detto che la mancata autorizzazione italiana sulle basi ha complicato il lavoro delle forze statunitensi, ha detto che la presidente del Consiglio italiana vuole tornare sua amica per recuperare i consensi in calo. Meloni ha risposto subito a muso duro: i miei consensi non sono affar tuo. E sulle basi ci sono accordi precisi. Anche oggi i rappresentanti dei partiti di governo l'hanno difesa a spada tratta. Al senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan abbiamo chiesto se, alla luce di quanto accaduto, la confidenza e la disponibilità mostrata dalla premier italiana nei confronti di Trump, al punto da presentarsi come pontiera tra Bruxelles e Washington, non si sia rivelata a posteriori un errore.
Non è stato un errore né prima né dopo, il punto è che al centro della politica di Giorgia Meloni c'è l'interesse nazionale. I giudizi negativi che ci sono all'interno degli Stati Uniti, oltre che all'esterno, sull'esito probabilmente l'ha spinto a voler cercare qualche colpevole, e allora la colpa è degli alleati della NATO, e Giorgia Meloni è finita in mezzo forse più degli altri, forse perché l'Italia era quella che aveva le basi che potevano essere più utili, gli Stati Uniti, in particolare Sigonella, per far partire gli attacchi. Indubbiamente non si era mai visto un confronto di questo tipo, ma devo dire che non si era neanche mai visto il Presidente degli Stati Uniti che si lanciasse in attacchi personali, e devo dire con altri è stato anche più spiacevole. È chiaro che noi continuiamo a vedere l'alleanza con gli Stati Uniti, ma non dell'Italia con gli Stati Uniti, dell'Europa con gli Stati Uniti, come una questione strategica desiderabile e anzi indispensabile.
Anche dall'opposizione in queste ore c'è condanna unanime delle dichiarazioni di Trump, ma sulla lettura, sulla genesi di quanto accaduto, l'analisi è diversa. Per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, le parole di Trump non sono che un richiamo all'ordine nei confronti di qualcuno, Meloni, che ha sempre ubbidito. Alleanza Verdi e Sinistra chiede alla Presidente del Consiglio di essere conseguente, a cominciare dal ritiro della partecipazione al Board of Peace per Gaza. Sentiamo Angelo Bonelli.
Innanzitutto siamo di fronte a una situazione che è veramente grave. Non c'è dubbio, le parole di Trump sono indecenti, ma possiamo fermarci alle parole? La questione è che l'Italia, ovvero il governo Meloni, ha detto di sì a tutto ciò che Trump aveva chiesto, ovvero un aumento delle spese per armamenti, il 5% del PIL sulle spese per armamenti, ha detto sì all'acquisto del gas, ha detto sì ad esempio a eliminare la web tax alle big tech americane, e poi c'è questa vicenda che per noi rimane veramente incredibile e indecente, quella del Board of Peace, dove il ministro degli esteri italiani è andato con il cappellino in mano dei MAGA a fare l'osservatore. Insomma, di fronte a tutto questo Giorgia Meloni non dice nulla, non riesce a fare un minimo di autocritica sui rapporti con Trump, addirittura ad averlo proposto premio Nobel per la pace. Ora, o si rimettono in discussione questi rapporti che rappresentano un onere economico per gli italiani, perché il 5% del PIL sugli armamenti è insostenibile dal punto di vista sociale, si rischia di trasformare in macelleria sociale. E Crosetto, che è andato nei giorni scorsi negli Stati Uniti proprio a fare intese e a dire con forza che gli impegni si rispettano, si esce dalla NATO, indica che il legame con quanto chiesto da Trump è molto molto forte.
E intanto nella striscia di Gaza non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano. Oggi, secondo Al Jazeera, le vittime sono state 10, tra cui almeno 2 bambini e un cameraman della stessa emittente. Condanniamo fermamente l'atroce crimine, ha scritto Al Jazeera in un comunicato. Poco dopo, l'esercito israeliano ha confermato alla France Press di aver colpito Ahmed Wisha, accusandolo di essere un membro di Hamas. Secondo le autorità palestinesi si tratta del fratello di Mohamed Wisha, ucciso ad aprile nelle stesse circostanze e con le stesse accuse da parte di Israele. Dall'ottobre del 2023 ad oggi i giornalisti uccisi nella striscia di Gaza sono almeno 260, secondo il Comitato per la Protezione dei Giornalisti. A Roma oltre 30 carri e decine di migliaia di persone hanno partecipato al Pride 2026. Le polemiche della vigilia su Gaza, il genocidio e la necessità per i carri organizzati di aderire alla condanna espressa nella piattaforma sono state assorbite e superate. Il corteo è partito nel pomeriggio da Repubblica con destinazione finale le Terme di Caracalla, da dove ha parlato il sindaco Gualtieri, che con il suo intervento ha chiuso la manifestazione. Noi continuiamo a vergognarci di essere uno dei paesi d'Europa più in basso nelle classifiche sui diritti LGBTQIA+, ha detto Gualtieri. Non accetteremo passi indietro, vogliamo il diritto di adozione, una legge contro l'omo-lesbo-transfobia e una legge per garantire tutti i diritti ai figli delle coppie omogenitoriali. Oggi 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato, giornata segnata dalla notizia diffusa da un gruppo di attivisti che monitorano le partenze dalla Libia dell'annegamento di oltre 50 persone ieri a largo di Tobruk per il naufragio di un'imbarcazione. La notizia è stata indirettamente confermata dal ritrovamento di una decina di salme riportate a riva dalle onde, come ha riferito la Mezzaluna Rossa. La giornata cade a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazione e asilo in un contesto di irrigidimento delle politiche migratorie. Filippo Ungaro è il portavoce italiano dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Siamo in presenza di un numero molto alto, inaccettabilmente alto, di persone in fuga da guerre, persecuzione e violazione dei diritti umani, quasi 118 milioni, e sebbene ci sia stato un calo rispetto all'anno precedente, diciamo che le ragioni profonde di questo sfollamento forzato, ahimè, sono ancora ben presenti. Grande conflittualità del mondo, a vecchi conflitti che non trovano soluzione, se ne aggiungono di nuovi.
Stiamo assistendo negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Europa, proprio a un'ulteriore chiusura rispetto all'afflusso di migranti e di rifugiati.
Guardi, noi rispettiamo molto e capiamo molto l'esigenza degli stati di gestire la richiesta di sicurezza dei cittadini, ma anche di gestire i fenomeni migratori. Però ecco, appunto, i fenomeni migratori vanno gestiti in maniera adeguata, non vanno trattati come un qualcosa di emergenziale. Non siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a un fenomeno strutturale, e quindi appunto adeguatamente gestiti e insistendo sulle politiche di inclusione e di integrazione, i rifugiati possono essere una risorsa importante, anzi sono una risorsa importante.
In Albania sono iniziate per il 21esimo giorno consecutivo manifestazioni contro il governo di Edi Rama, causate da un progetto per la costruzione di un resort di lusso del genero di Trump, Jared Kushner, in un'area protetta. Detion Begai, consigliere comunale di Bologna di origini albanesi, è appena tornato dal paese.
Un'atmosfera di assoluta determinazione e convinzione di potercela fare, cioè di ottenere il risultato di far dimettere Rama, che poi è lo slogan più importante del movimento, Rama Dorece, Rama di missioni.
Le proteste sono partite contro questo progetto di costruzione di questo resort di lusso di Jared Kushner, però sono ormai andate molto oltre.
Questo scoperchiato tutto il malcontento che covava comunque da tempo e anche l'accumulo delle lotte sociali che ci sono stati in questi anni. Quindi è una protesta contro l'intero sistema, contro Rama, contro Berisha, contro gli oligarchi albanesi e anche gli oligarchi esteri che mettono le mani, no, sul patrimonio albanese, contro la corruzione. E sicuramente il movimento più importante dopo la caduta del regime di Enver Hoxha, stiamo parlando comunque di un paese di 2.700.000 abitanti, quindi quando scendono in piazza 150.000 persone significa che è davvero una cosa di massa.
In Spagna rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sánchez. Tra i reati contestati, quelli di corruzione e traffico di influenze, le indagini della magistratura erano scaturite da esposti dell'estrema destra. Si chiude così una settimana da incubo per Sánchez dopo l'udienza su un altro caso dell'ex premier socialista Zapatero. Il servizio da Madrid.
La decisione di rinviare a giudizio Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sánchez, ha diviso l'opinione pubblica spagnola e ha rafforzato la convinzione di chi crede che le accuse contro di lei siano tutte una montatura per colpire Sánchez. Begoña Gomez è accusata di aver abusato della sua posizione di First Lady per ottenere finanziamenti privati a sostegno del master universitario di cui era direttrice all'Università di Madrid, ma per la Guardia Civile, dopo le indagini, non c'erano indizi di reato. I pubblici ministeri ne chiedevano l'assoluzione, ma il giudice ha deciso comunque di rinviarla a giudizio. Una causa iniziata dopo una denuncia di due associazioni di estrema destra basate su ritagli di giornale, ma stupire è stata l'ultima decisione del magistrato, quella di ritirarle il passaporto e obbligarla a comparire una volta al mese in tribunale, una misura considerata innecessaria e spropositata perché la moglie di Sanchez vive sotto scorta e molto difficilmente potrebbe fuggire. L'ennesima prova dell'ossessione del giudice è stato il commento ufficiale del portavoce di Sanchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
È stato arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, 27 anni, che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava Gabriele Martini, morto a 17 anni. Il conducente del SUV sarebbe risultato negativo ad alcol e droghe. Secondo le indagini dei carabinieri, lo scontro sarebbe avvenuto mentre il SUV stava facendo un'inversione a U. Dopo l'incidente, il 27enne alla guida si sarebbe allontanato a piedi con due ragazze che erano a bordo con lui, lasciando l'auto. Le due sono state denunciate per omissione di soccorso. Da domani aumentano da 5 a 8 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il caldo. Le temperature si spingeranno fino a 38 gradi, con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Il Ministero della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, bambini e anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata tra le 11 e le 18 e ha attivato un numero verde 1500. L'anomalia di questa ondata di calore non sono tanto le temperature massime, ma la durata, come ci spiega Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
Un evento di caldo straordinario per intensità, ma soprattutto per durata, nel senso che magari non verranno raggiunti sulle singole giornate degli estremi di temperatura da record, però ciò che renderà straordinaria questa ondata di calore sarà soprattutto la sua persistenza, quindi diversi giorni consecutivi con temperature diffusamente tra 35 e 38 gradi in pianura padana, quindi da oggi e poi ancora più domani fino almeno a metà della prossima settimana, ma anche in seguito, seppure con una lieve flessione, farà pur sempre molto caldo, per cui diciamo che tutta la terza decade di giugno sarà caratterizzata da un caldo molto intenso, con anomalie rispetto alla norma marcate più al nord che al sud. Farà ben inteso caldo in tutta Italia, però in proporzione, cioè rispetto alla norma, questa ondata di caldo sarà più appariscente al nord che al sud Italia.
È tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 8.30, grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti. We'll be right back.